le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Radio Popolare Pubblica. Oggi parliamo di autonomia e indipendenza, non dei magistrati, ne abbiamo parlato ieri, ma dei media e dei giornalisti che fanno informazione. Autonomia e indipendenza dalle grandi proprietà e dalle concentrazioni editoriali del mondo analogico, ancora presente, e del mondo digitale, le cosiddette piattaforme digitali. In Europa c'è un regolamento, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, proprio sulla libertà dei media, che è entrato in vigore l'8 agosto scorso. Questo regolamento introduce una serie di norme per proteggere il pluralismo e l'indipendenza dei media e di chi fa informazione nel territorio dell'Unione Europea. Questo regolamento sulla libertà dei media servirà, ad esempio, a proteggere, come dicevamo, l'indipendenza editoriale, proteggere le fonti giornalistiche anche dall'uso di spyware, garantire il funzionamento indipendente dei media e del servizio pubblico, aumentare la trasparenza della proprietà dei media e tanti altri obiettivi che sono elencati nelle norme, appunto, entrate in vigore soltanto 3 mesi fa. Ma se l'Unione Europea è stata in grado di dotarsi di una legislazione a tutela dell'indipendenza dei media e contro le concentrazioni di potere in quel settore, allo stesso tempo l'Europa appare di una fragilità straordinaria rispetto al potere monopolistico delle big tech americane. L'esercizio di questo potere monopolistico, ad esempio nell'intelligenza artificiale, sta avendo conseguenze anche in Europa, nonostante appunto le norme europee tutelino la concorrenza, pongano dei limiti antitrust. Vedremo nel corso della trasmissione quali sono poi gli effetti negativi sulle imprese editoriali, ad esempio dell'introduzione dell'intelligenza artificiale, e cosa questo sta provocando. Ma prima di passare a questo tema, di vedere questo tema insieme a un ospite che vi presenterò tra poco, vi vorrei parlare di un caso che riguarda in qualche modo il tema, sempre lo stesso, appunto dell'autonomia e dell'indipendenza dei media, di chi fa informazione, che riguarda, dicevo, il futuro di un importante gruppo editoriale italiano come il gruppo GEDI, che potrebbe presto cambiare proprietà. Un cambio, come potete immaginare, che potrebbe aprire una serie di interrogativi proprio sulle garanzie di autonomia e indipendenza di GEDI. Stiamo parlando di un gruppo editoriale della famiglia, di proprietà della famiglia Elkan Agnelli, nato qualche anno fa, nel 2019, dall'integrazione della società storica della Fiat, la società Itedi degli Agnelli, insieme al gruppo Espresso, che è stato ceduto a John Elkan dalla famiglia De Benedetti. Il gruppo è costituito dai quotidiani come Repubblica e La Stampa, da quotidiani locali, un gruppo di quotidiani locali, dalle principali reti radiofoniche nazionali del gruppo, Radio DJ, Radio Capital, M2O, dalla gestione di periodici e contenuti online. E poi ancora il gruppo GEDI è anche il principale azionista del settimanale britannico L'Economist. Introduco e saluto l'ospite di questa mattina, il primo, Stefano Vergine. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Giornalista di inchiesta, si occupa soprattutto di economia e finanze. Allora Stefano, vorrei leggerti una citazione da un'intervista di Carlo De Benedetti, quello che era appunto il padrone proprietario del gruppo Espresso fino a una manciata di anni fa. Una citazione da un'intervista di Carlo De Benedetti al Foglio, dicembre 2023, quindi eravamo già entrati in questa nuova fase, e qui De Benedetti dà la sua interpretazione di quello che John Elkan avrebbe fatto di questo nuovo gruppo GEDI, e poi ti chiedo un'opinione proprio su quello che sentiremo dalle parole di Carlo De Benedetti. Allora, diceva al Foglio De Benedetti: John Elkan sostanzialmente ha comprato i giornali soltanto per coprire la fuga di Stellantis dall'Italia. per coprire la deindustrializzazione e la smobilitazione degli impianti produttivi automobilistici di un gruppo che ormai è un gruppo francese, sempre De Benedetti che parla. Per il resto, di come vanno questi giornali, mi pare evidente che non gli importi nulla. Fine della citazione. De Benedetti diceva 2 anni fa quindi che l'unico obiettivo di Elkan nell'acquistare i giornali dal gruppo Espresso era quello praticamente di distrarre l'attenzione pubblica dal progressivo smantellamento della Fiat in Italia, dalla fuoriuscita della Fiat sotto la veste di Stellantis dall'Italia. A distanza di 2 anni da quell'intervista ci ha avuto ragione De Benedetti oppure no, Stefano?
Non mi ricordavo questa intervista, però ti direi così di primo acchito in parte sì, in parte no, nel senso che sicuramente Stellantis ha, diciamo, la famiglia Elkan attraverso Exor ha operato un disinvestimento sull'Italia, cioè ha chiuso sostanzialmente alcune attività, ha venduto Magneti Marelli, ha venduto Iveco, Stellantis produce sempre meno. In questo senso secondo me era azzeccata la previsione. La parte su cui dico che forse non è azzeccatissima è il fatto che la famiglia sta vendendo adesso e Stellantis è ancora presente in Italia, cioè la fuoriuscita di Stellantis dall'Italia deve ancora avvenire in senso pieno, e quindi se l'obiettivo unico era avere i giornali per coprirsi in qualche modo dalle critiche per l'uscita di Stellantis, forse dovrebbe tenersi ancora per un po'.
Allora, dicevamo, in corso c'è una trattativa, Stefano, per la cessione appunto del gruppo ad un nuovo proprietario. È questo lo stato dell'arte?
Sì, da quello che abbiamo ricostruito e abbiamo pubblicato su Domani in 2 articoli, uno a settembre e uno la settimana scorsa, c'è una trattativa esclusiva con un gruppo che si chiama Antenna, che è un gruppo greco di un imprenditore greco importante che si chiama Kiriakou. Questo accordo, diciamo, per la trattativa esclusiva scade alla fine di novembre, quindi tra poco, e prevederebbe la cessione del gruppo Gedi, dell'intero gruppo Gedi, a Kiriakou. Inizialmente si diceva che la cessione sarebbe avvenuta a fasi, quindi inizialmente avrebbero ceduto un 10-15% gli Elkan a Kiriakou e poi gradualmente tutto il resto. Non è ancora chiarissimo, diciamo, quale sarà la modalità. Comunque al momento, fino alla fine di novembre, c'è questa trattativa esclusiva che ci dice da un lato una cosa che già sapevamo, cioè che gli Elkan vogliono vendere, perché la trattativa non è la prima trattativa, diciamo, in corso, però sembra quella un po' più concreta, perché si comincia a parlare di cifre, nessuno ha smentito e quindi in qualche modo hanno confermato che la trattativa è in corso.
Cosa dicono questi numeri? Queste cifre che dicevi?
Ma le ultime cifre ci dicono che c'è un po' di distanza tra compratore e acquirente, perché gli Elkan vorrebbero circa 140 milioni di euro per tutto il gruppo Gedi, stampa esclusa, mentre invece Kiriakou ne offre circa 100-110, quindi c'è una distanza di 30-40 milioni di euro sul valore del bene da acquistare, che sarebbe appunto tutto il gruppo Gedi. Tu citavi prima quali sono gli asset principali di Gedi, ad eccezione del quotidiano La Stampa, che invece il greco Kiriakou non sembra volere, e per la quale c'è una trattativa, un'altra trattativa in corso con il gruppo NEM, che è un gruppo che fa riferimento ad industriali e imprenditori veneti.
Ora, il profilo di questa società che sta trattando con Elkan per la cessione del gruppo Gedi non è un profilo qualunque. Da quello che tu hai raccontato anche nei 2 articoli che citavi prima, si tratta di un imprenditore Kiriakou ricchissimo, 51enne, con buoni agganci a livello internazionale, che sta cercando una via per espandersi, in particolare in Europa, nell'Europa occidentale. Però tra i suoi soci ci sono anche dei soci ingombranti in qualche modo, sauditi, giusto?
Sì, infatti questa è la novità principale che abbiamo pubblicato a settembre, cioè che il socio di minoranza di Kiriakou è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il fondo sovrano PIF dell'Arabia Saudita, che quindi fa capo al principe ereditiere Mohammed bin Salman. Quindi l'Arabia Saudita ha investito 225 milioni di dollari pochi anni fa per entrare in minoranza in questo gruppo editoriale greco, è un gruppo che fa principalmente televisione, che è presente in buona parte dei paesi balcanici, in Australia e negli Stati Uniti, ma non ha presenza, come ricordavi tu prima, in Europa occidentale, motivo per cui si può pensare che l'Italia sia un boccone appetibile, quindi Gedi lo sia, perché in questo modo il gruppo si espanderebbe in Europa occidentale. Si parlava già da qualche mese di questa trattativa con i greci di Antenna, non era noto però il fatto che azionista di minoranza fosse Bin Salman. Perché è rilevante? È rilevante perché Bin Salman innanzitutto è a capo di una dittatura, che è quella dell'Arabia Saudita, ed è considerato responsabile, lo dicono gli Stati Uniti, lo dice l'ONU, è considerato responsabile dell'omicidio di un giornalista, Jamal Khashoggi, giornalista arabo-saudita che collaborava con varie testate internazionali, che pochi anni fa è stato praticamente fatto a pezzi all'interno del consolato saudita in Turchia ed è morto così mentre era andato a ritirare il passaporto. Quindi il paradosso sarebbe che il responsabile di l'omicidio di un giornalista diventerebbe azionista di minoranza di uno dei più grandi gruppi editoriali italiani.
Su questo punto c'erano state voci che parlavano di un lavoro di mediazione tra Elkan e i sauditi fatto da Matteo Renzi, poi smentito dallo stesso Renzi.
Sì, io stesso avevo cercato di verificare questa voce, che però mi è stata smentita, quindi diciamo per quelli che sono un po' i fatti a cui ci dobbiamo attenere, Renzi non c'entra in questa vicenda, almeno così dicono fonti vicine a lui.
Questa trattativa quindi che è in corso, esclusiva, che sta per scadere, scadrà, ci dicevi, a fine di novembre, quindi alla fine di questo mese, porterebbe all'estero il gruppo Gedi, però c'è un'altra pista, non so se è il termine corretto, che farebbe rimanere il gruppo in Italia, diciamo così, è quella che è legata alla figura di Leonardo Maria Del Vecchio, giovane figlio del fondatore della Luxottica, appare con una amplissima liquidità a disposizione anche per questo tipo di operazioni. Stefano, di cosa si tratta?
No, sicuramente Leonardo Maria Del Vecchio, che è il più giovane degli eredi Del Vecchio, a 30 anni, non ha problemi finanziari, ecco, perché ha ereditato veramente una fortuna che viene stimata da Forbes e dalle riviste che si occupano di fare stime di questo genere in circa 8 miliardi di euro, quindi diciamo non gli manca sicuramente il denaro per fare acquisti del genere, perché qui, come dicevamo prima, stiamo parlando di 100 e qualche milione di euro. Quindi non avrei problemi a farlo, e da quello che abbiamo capito ci sono effettivamente degli imprenditori che stanno valutando eventualmente di acquistare Gedi nel momento in cui dovessero scadere i termini con i greci e in qualche modo la trattativa con i greci dovesse bloccarsi. Lui pare essere il principale candidato, la persona, diciamo, l'imprenditore italiano più interessato. Bisognerà capire poi quali saranno le sue intenzioni, anche perché non ha grande esperienza nel campo dei media, anzi diciamo che non ha praticamente esperienza nel campo dei media, però in qualche modo, ecco, questo ci dice anche che questo grande gruppo editoriale, per quanto devastato diciamo dall'andamento finanziario del settore degli ultimi anni, ancora qualche appetibilità ce l'ha.
Certo. Allora Stefano, prima di salutarti voglio leggere a te, a chi ci sta ascoltando, alcuni dati che danno un po' l'idea della crisi in tutto il settore editoriale, della stampa cartacea e anche quella digitale. Sono gli ultimi dati che ha pubblicato qualche giorno fa la primaonline.it e che riguardano il dato tra settembre 2025 e il settembre dell'anno precedente, cioè nel 2024. Che cosa è successo in quei 12 mesi per quanto riguarda la vendita dei giornali cartacei e digitali messi assieme? Primaonline.it ci ricorda che, ad esempio, per il Corriere della Sera c'è stato un calo della diffusione del 9,1%, per la Repubblica dell'8,9%, per la Gazzetta del 15,5%, per il Sole del 4,3%, sempre meno, Avvenire sempre meno 3%, La Stampa meno 10,6%, e poi tutti gli altri altri giornali che sono elencati in questa statistica hanno tutti quanti il segno meno davanti, riferiti ad un periodo che è settembre 2025, settembre 2024. Sembra complicato venire fuori da questa crisi, Stefano, e su questa domanda ti saluto, poi ascolto la risposta.
Sì, sì, i dati sono... cioè sono chiarissimi e andandomi a guardare, aggiungo un altro, andandomi a guardare un po' come è andato il gruppo Gedi dal punto di vista finanziario negli ultimi anni, da quando gli Elkann l'ho comprato, cioè 5 anni fa, si vede che è comprensibile anche in qualche modo la loro voglia di vendere, nel senso che in 5 anni hanno perso più di 350 milioni di euro. Questo dato principalmente dalle perdite dei quotidiani, che sono le attività che perdono maggiormente. E quindi non c'è dubbio che la prospettiva sia quella di un continuo peggioramento dei conti che va avanti da tanti tanti anni, però negli ultimi 5 si è di molto accelerato.
Stefano Vergine, ti ringrazio per essere stato qui con me, giornalista d'inchiesta, collabora, si occupa soprattutto di finanza ed economia e collabora con diverse testate. Buon lavoro Stefano e a presto.
Grazie mille a voi.
Quindi mentre dovremo aspettare per capire almeno 2 settimane, grosso modo, per capire cosa succederà ad uno dei gruppi editoriali più importanti d'Italia, sulla testa di tutti i gruppi editoriali a livello mondiale potremmo dire pesa una nuova insidia che arriva dal mondo digitale. I giornali in giro per il mondo, che stanno cercando con i loro progetti editoriali di far fronte con la soluzione tra virgolette digitale al crollo drastico di copie cartacee vendute, oggi si trovano di fronte ad una seria minaccia del loro modello di business, la parte, diciamo così, a chiappa clic, adesso lo dico in termini assolutamente scorretti, ma mi farò correggere dall'ospite che adesso vi presento, e che è Laura Turini. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Avvocata cassazionista, consulente legale sulle nuove tecnologie. Ho detto una bestialità parlando di a chiappa clic?
Assolutamente no, anzi c'è chi definisce le AI overview un traffic killer.
Di cosa stiamo parlando, avvocata Turini?
Stiamo parlando di questo nuovo sistema introdotto da Google, un sistema di ricerca che si appoggia sull'intelligenza artificiale, noto appunto con il termine AI overview. È qualcosa che tutti quanti conosciamo, basta fare una ricerca su Google e ci accorgiamo che se facciamo una ricerca, Google non sempre e non più, in base a come formuliamo la richiesta, ci fornisce una lista di siti che noi possiamo consultare, ma molto più spesso ci fornisce già una risposta che appare in alto nella pagina in un quadrato, mentre i link delle fonti vengono poi riprodotti in piccolo in basso a destra. Per cui se ad esempio noi chiediamo, che ne so, che tempo farà domani o chi ha vinto la partita dell'Inter, le AI overview svolge questo ruolo, fa un riassunto di tutte le informazioni, le news che trova sul web e ci fornisce una risposta già elaborata. La maggior parte degli utenti si ferma lì, non va più a cliccare sulla fonte originale, per cui tutti i siti, ma in particolar modo i siti dei quotidiani online, stanno registrando un calo di visitatori molto consistente.
E questo rischia di essere un problema serio, giusto? Perché attraverso quei click i gruppi editoriali ricavano una parte consistente delle loro risorse.
Assolutamente sì, in Italia ancora non mi risulta ci siano delle stime precise, ma negli Stati Uniti si parla di cali di traffico anche del 40-50%. Però anche in Europa questo è un problema serio. In America abbiamo delle stime perché l'AI overview è stata introdotta nel 2024, mentre da noi è arrivata da pochi mesi. Però nonostante questo, ad esempio, già la FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali, ha presentato un ricorso alla AGCOM proprio contro questo servizio di Google, che definisce in contrasto con un regolamento europeo, il Digital Service Act, che si occupa appunto di regolamentare il modo in cui le piattaforme devono presentarsi sul mercato.
Eppure
E quindi vedremo che fine farà.
sembra ben strano, Avvocata Turini, che appunto un continente come l'Europa, che è dotato di una legislazione, no, di cui gli stessi europei a volte si fanno vanto, dicendo che noi rispetto agli Stati Uniti abbiamo una legislazione che tutela il pluralismo, tutela la concorrenza, tutela l'autonomia e l'indipendenza dei media, e poi veniamo metaforicamente trafitti, no, da un sistema che è alla luce del sole, a disposizione di chiunque.
Eh sì, infatti la tecnologia è diversa dal piano normativo. Tanti dicono che questo sarà proprio il banco di prova delle normative europee, perché oltre a questo ricorso pendente in Italia, ce n'è un altro pendente anche in Europa, sempre contro Google, per un algoritmo che ha che sostanzialmente deindicizza, cioè fa risultare a un livello più basso nella ricerca i giornali che hanno editoriali a pagamento, proprio perché questo algoritmo di Google li squalifica, quindi li ritiene fonti non informative. E come diceva lei, l'Europa ha questo vanto di avere questa normativa molto copiosa, molto complessa, però era prevedibile che si sarebbe scontrata con una tecnologia che va molto più veloce, tant'è che proprio domani dovrebbe essere presentata una nuova normativa che ha lo scopo di, come dire, accorpare tutta questa normativa così voluminosa e semplificarla, che viene chiamata il Digital Omnibus, tanto per
Un
prenderci
testo
conto di
unico.
una sorta di grandissimo testo unico. Quindi noi abbiamo tante norme, benissimo, queste norme sono un bene, sono anche un male, perché frenano l'innovazione, ma soprattutto terranno o non terranno di fronte all'impatto tecnologico? Adesso l'AI Overview ci porterà di fronte a testare in tribunale la resistenza di queste norme.
E quando si testa in tribunale non ci sono altre risorse che non la norma, non vale la grandezza economica, non vale la potenza finanziaria, non vale nient'altro che la norma.
Direi di no, quantomeno auguriamocelo, no, di certo. Cioè.
Le faccio un'ultima domanda. In tutta questa situazione, appunto, quando noi parliamo delle big tech, ci riferiamo a una manciata di società determinanti per i destini del mondo digitale, che sono tutte fuori dall'Europa, e la maggior parte di queste concentrate negli Stati Uniti. Per quanto tempo, secondo lei, l'Europa sarà costretta in qualche modo a pagare dazio? Qui me lo dico metaforicamente, nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti di quel sistema che è capace di produrre quel tipo, di, diciamo così, innovazione, no? Dal punto di vista economico, per quanto, alcuni lo ritengano anche un danno, ma comunque riesce a produrre quel tipo di innovazione, mentre invece in Europa una, medio tech, nemmeno una big tech, non riesce proprio a nascere, o sbaglio?
Qui diciamo ci sono voci contrastanti. Io sono stata al summit di Parigi che c'è stato a maggio proprio sull'intelligenza artificiale. C'erano voci di grande entusiasmo: Mistral, l'Europa riuscirà a creare la sua intelligenza artificiale, che sarà un'intelligenza artificiale rispettosa delle regole, etica, eccetera, eccetera. Ascoltando loro sembrava tutto possibile e realisticamente, personalmente, mi pare che ci sia un divario davvero tanto, tanto ampio. Quindi non so se riusciremo a avere un nostro sistema interno, cioè anche chi sviluppa in Europa c'è tanta ricerca, tanta creatività, tanti prodotti nuovi, però si appoggiano poi ai sistemi, ai modelli che derivano dall'America, perché sono molto più avanzati dei nostri, però c'è sempre speranza.
Avvocata Laura Turini, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a lei. A presto, buona giornata, arrivederci.
Laura Turini è avvocata cassazionista e consulente legale sui temi delle nuove tecnologie. Sono le 11:24 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Vi voglio dare un messaggio importante prima di salutarvi. Ci sono ancora dei posti disponibili per l'incontro di domani sera qui nel nostro auditorium in Via Oleario 5 a Milano. Ospiti della serata di domani, 19 novembre, Ilaria Ramoni e Fabio Roia, per parlare del loro libro Mai più cosa vostra, come spezzare le radici del patriarcato e della violenza maschile. Ramoni e Roia scrivono nelle prime righe del loro testo: questo non è un libro sulla violenza di genere, è un libro contro il patriarcato e la subcultura patriarcale di cui il nostro paese è ancora impregnato. E allora vi ricordo, domani 19 novembre, a partire dalle 19.30 nell'auditorium di Radio Popolare qui in via Olearo 5 a Milano, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Di posti ce n'è ancora a disposizione, per partecipare è semplicemente necessario prendere nota di questo indirizzo e poi scriverci una mail: prenotazioni@radiopopolare.it. Ripeto, prenotazioni@radiopopolare.it per prenotarsi domani sera alle 19.30 nel nostro auditorium. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.